Iniziamo il capitolo secondo, i versetti da 1 a 12. Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa. E si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cos'è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, o dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, ti ordino», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò. Subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Entrò di nuovo a Capernaum, dopo che per alcuni giorni era stato obbligato a rimanere fuori dei villaggi, delle città, perché il fatto del lebbroso non era rimasto nascosto. Dopo alcuni giorni rientra a Cafarnao, forse sono passati i giorni necessari per non essere più riconosciuti in mondi. Si seppe che era in casa, forse Gesù voleva rimanere ancora più nascosto anche in casa, anche dentro la città. Probabilmente rimanere nell'intimità con i suoi discepoli, ma la notizia del suo ritorno e della sua presenza viene risaputa. Non la si può tenere segreta. Si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta, neanche fuori di casa. Quanta gente si raduna attorno a Gesù. Ormai lui è riconosciuto come colui che dona agli uomini un senso alla vita, come colui che dona il cibo, il nutrimento spirituale di cui nessuno può far senza. E che cosa faceva? Annunziava loro la parola. Ormai l'Evangelista dice soltanto così e tutti capiscono. Annunziava loro la parola. E cos'è la parola? Quando questo termine viene usato da solo, indica la parola di Dio. e la parola di Dio che Gesù annunziava, noi la conosciamo perché l'Evangelista ce l'ha già detto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. È la parola che proclama la buona notizia di Dio, dell'amore di Dio. Tra le tante persone che si radunano, ecco, alcune si distinguono. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Si recano da lui, probabilmente è un gruppetto anche abbastanza nutrito, che circonda quattro che portano una barella, un lettuccio portatile. Questo gruppetto lo si distingue perché fa corpo a sé e occupa abbastanza posto, ma non viene lasciato passare. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, la folla che vuol vedere o che vuole ascoltare o che vuole comunque star vicino a Gesù, diventa, invece che un aiuto per arrivare a lui, diventa un impedimento, proprio come ci racconterà anche l'Evangelista Luca nella città di Gerico, quando Zaccheo voleva avvicinarsi e lì era lui da solo, per di più era piccolo, ci sarebbe passato facilmente. La folla, persino quella che circonda Gesù, diventa un impedimento ad arrivare a lui. Questo fatto succede già qui nei primi giorni del ministero di Gesù. Così noi non ci meravigliamo se la stessa cosa succede adesso, che proprio quelli che circondano Gesù diventano di impedimento o di scandalo a raggiungerlo, ad ascoltarlo, a donarsi a lui. Non potendo portarlo innanzi, cosa fanno quei quattro insieme con gli altri che li accompagnano? Scoperchiarono il tetto, ovviamente nella casa dove Gesù si trovava, che deve essere stata, secondo la tradizione, quella di Pietro. Scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. Scoperchiare il tetto alla casa di Cafarno non deve essere stato difficile, perché sembra che le case avessero avuto una scala esterna che saliva sul tetto, che era tipo terrazza o addirittura tipo fascine messe insieme, rami, un tetto piuttosto leggero, e quindi era abbastanza facile anche spostare qualcosa per fare un'apertura. Fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Così il paralitico scende dall'alto davanti a Gesù. È uno spettacolo unico. E per Gesù e gli altri che erano con lui nella stanza non deve essere stato tanto facile, perché chissà quanto, come si può dire, spazzatura gli è venuta giù addosso, avranno dovuto anche. Ma quei quattro non badano, a loro preme il loro amico o parente paralitico, e a loro preme così tanto che quest'uno arrivi davanti a Gesù. Perché? Perché non c'è nessun altro a cui potrebbero rivolgersi per sperare o per ottenere, certamente erano sicuri di ottenere, la guarigione di quest'uomo. Lo calarono dal tetto. Siamo a Capernaum, siamo lontani da Gerusalemme. Ma a noi viene in mente quello che succede a Gerusalemme una volta all'anno, o forse più di una volta all'anno. A Gerusalemme, nel luogo dove si adora la presenza di Dio, non entra mai nessuno. Può entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno col sangue del sacrificio per aspergere il propiziatorio, cioè quella piastra d'oro che sta sopra l'arca dell'alleanza, sostenuta questa piastra, questa lastra, sostenuta da due cherubini, due statue di cherubini, statue d'oro, di oro anch'essi. Solo il sommo sacerdote entra e solo una volta all'anno. E allora chi fa la pulizia di questa stanza del Santo dei Santi se nessuno può entrare? Allora a Gerusalemme il problema è stato risolto in questo modo: visto che nessuno può entrare, allora quelli addetti alle pulizie vengono calati giù da sopra in un cesto, così che possono, con delle scope o dei o qualche piuma, possono pulire dalle ragnatele e dall'eventuale polvere che si è raccolta. Questi a Gerusalemme vengono per pulire il luogo della presenza di Dio, lo sgabello dei piedi di Dio, queste cose sacre, super sacre. A Capernaum scende nello stesso modo davanti a Gesù un uomo che non viene per pulire, per purificare, ma viene per essere lui purificato dal male, dalla malattia. Questa stanza dove si trova Gesù è il nuovo Santo dei Santi, perché lì c'è Gesù che ha la potenza di Dio, che esercita la potenza di Dio per gli uomini, una potenza fatta di amore. Calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vista, ecco Gesù prima di tutto, Gesù anche qui adopera gli occhi, lo sguardo. E dice l'Evangelista, vista la loro fede. Gesù anche qui non vede l'esterno, ma vede l'interno. Il fatto che uno venga giù da sopra non tocca Gesù. Gesù vede al di là, vede il significato di questo, del gesto che hanno compiuto quei quattro, vede il significato profondo del cuore di quest'uomo che gli sta davanti in quel modo, vede la loro fede. La fede è visibile, è visibile. La fede resa visibile dai gesti che noi compiamo, dal modo con cui superiamo le difficoltà per arrivare a Gesù, dal fatto che vogliamo arrivare a Gesù, comunque da questo si vede la fede. Noi sappiamo, come molte volte sentiamo dire o noi stessi diciamo, ma la fede è una cosa interiore e non la si vede, e non la vede nessuno. Mica vero. Le cose interiori si vedono di più di quelle esteriori. Gesù vede prima quelle, che sono le più importanti. Vista la loro fede, disse al paralitico. Gesù gli rivolge la parola, ed è così importante sentirsi rivolgere la parola da Gesù, perché dice in Salmo, se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Quindi il fatto che Gesù rivolga la parola a una persona è segno che le vuol bene, le comunica vita. Quella persona comincia a vivere una vita nuova. Che cosa gli dice? Prima parola, figlio. Figlio o figliolo. Gesù, cioè, lo vuol, prima di tutto, lo vuol mettere a suo agio. Che non abbia soggezione, che non abbia paura, soprattutto. Gli fa sentire che è amato. Lo aiuta a sentirsi pienamente accolto, pienamente figlio. Non ci sono altre parole che possono lasciarci intuire, capire che siamo accolti e amati. Figlio. E Gesù gliela dice subito questa parola, perché non gli pesino quelle che dice dopo. Ti sono perdonati i peccati. Guardate un po' la delicatezza di Gesù. Non gli dice che è peccatore. Prima di manifestargli i suoi peccati o di fargli capire che è peccatore, gli fa sentire tutto l'amore di Dio. Ti sono perdonati. Chi è che perdona? È Dio che perdona. E Gesù dice, ti sono perdonati, come dire, Dio ti ha perdonato. Perché Gesù dice questo? Come ha fatto Gesù a vedere che gli sono perdonati i peccati? Che cos'è il peccato? Il peccato è la distanza da Dio, la distanza dell'uomo da Dio. Adamo ha girato le spalle a Dio. La distanza da Dio è il peccato. Che cosa ha fatto Dio per aiutare l'uomo? Gli ha mandato il figlio. Chi accoglie Gesù accoglie il dono di Dio. E quindi se accoglie il dono di Dio, non c'è più distanza tra lui e Dio. Questo paralitico, quest'uomo, ha avuto fede in Gesù, gli ha dato fiducia, lo ha accolto come il Salvatore. Lo ha accolto come dono di Dio, quindi non c'è più distanza tra lui e Dio, perché ha accolto il figlio, la pienezza dell'amore di Dio. Questo peccatore l'ha accolta, accogliendo Gesù, desiderando vederlo, desiderando stare alla sua presenza, essere illuminato dalla sua luce. E allora Gesù può dirglielo: non sei più lontano da Dio, anzi sei vicino, sei in comunione con Dio. I tuoi peccati non esistono più, non mettono più distanza tra te e il Padre. Ti sono perdonati i peccati. Questa è la parola che Gesù rivolge al paralitico. Ed è una cosa così bella e così grande che dà gioia prima di tutto a Gesù. E poi certamente ha alleggerito quel lettuccio, ha alleggerito la sofferenza che quell'uomo poteva avere per la sua situazione di malattia e di impotenza e di incapacità. Perché essere paralitico che cosa vuol dire? È essere come morto. Non, un paralitico non lavora, non agisce, non è libero, deve dipendere sempre dagli altri, deve stare dove lo mettono, è come un morto. Ma da questo momento certamente questa sofferenza gli pesa molto molto meno. Si sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi a Capernaum, cittadina abbastanza importante. C'erano anche gli scribi, c'era anche una scuola accanto alla sinagoga, che secondo gli ultimi scavi è stata identificata. C'erano alcuni scribi seduti là, quindi nella stanza accanto a Gesù. Questi sono quelli che conoscono la legge, che per loro la legge o le regole o la loro interpretazione delle regole è al di sopra di tutto e di tutti, quindi anche al di sopra di Gesù. Pensavano in cuor loro, non aprono bocca, pensano soltanto: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Questi non sono stati attenti a quello che Gesù ha detto. Gesù non ha detto io ti perdono, ma ha detto ti sono perdonato. Dio te li ha perdonati perché hai avuto fede in me. Ma se questi non capiscono, è il segno che non sono capaci ancora di vedere in Gesù il Messia, l'inviato di Dio, il Salvatore, il Signore. E se non sono capaci di vedere in Gesù il Figlio di Dio, interpreteranno sempre male tutto, anche le parole più belle che lui potrebbe dire e più vere a riguardo di Dio, perché Dio si serve di lui. Ma Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro. Gesù capisce quello che essi pensano, e anche questo è una caratteristica, una prerogativa di Dio, vedere quello che uno pensa senza manifestarlo. E quindi Gesù ha questa prerogativa di Dio, e così Gesù, manifestando loro i loro pensieri, compie un gesto di amore anche verso di loro, lascia loro capire in maniera inequivocabile chi egli è. E da chi è illuminato e guidato. Gesù, conoscendo disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Gesù li sgrida, come dire: voi non vi accorgete di chi avete davanti e quindi non riuscite a comprendere quello che Dio sta facendo in questo momento. Se uno ha fede nel Figlio, non è più lontano dal Padre, non ci sono più peccati che tengono. Perché pensate queste cose nel vostro cuore? E continua Gesù con una domanda, come erano soliti fare i rabbini. Domandavano in modo che uno non si sentisse riempito di insegnamenti, ma fosse aiutato ad arrivare da sé alle conclusioni e alla verità. Che cosa è più facile? Dire al paralitico che sono perdonati i peccati? O dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Dire ti sono perdonati i peccati di per sé è una cosa più facile, perché tanto non è verificabile se i peccati sono perdonati o no. E quindi uno potrebbe davvero dirlo come anche in maniera indebita. Non è facile dire a un paralitico: alzati, perché solo Dio può sollevare un morto, può far risorgere uno che è già lì come morto, un paralitico. Anche questo è solo Dio che può farlo, alzare, far alzare, dar la forza a un paralitico perché si alzi e prenda sulla sua barella e si metta a camminare. Gesù non attende la risposta a questa domanda, è una risposta ovvia perché è una domanda retorica. E continua: ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo, e qui Gesù usa per la prima volta in questo Vangelo questo titolo che viene dai profeti, in particolare dal profeta Daniele, dove il Figlio dell'uomo è colui che realizza, manifesta e agisce con la potenza di Dio, ma una potenza che salva, una potenza d'amore. Perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra? Ha il potere. Che cosa vuol dire avere il potere? Vuol dire che ha questa prerogativa, questa caratteristica. Abbiamo visto che è l'effetto dell'averlo accolto che è perdono, che è riconciliazione con Dio. Ha il potere, qui noi possiamo anche comprendere in un modo strano questa parola. Ha il potere, non è che può a capriccio esercitare o non esercitare un potere, come siamo abituati a vedere quando uno ha potere di qualcosa, ma qui ha potere, è come dire, proprio ha questa caratteristica. E noi l'abbiamo capito adesso: chi lo accoglie si è avvicinato a Dio, non c'è più distanza. È la sua prerogativa. Ha il potere di perdonare i peccati sulla terra? Ti ordino, disse al paralitico: alzati, prendi la tua barella. Qui il termine alzati di nuovo potrebbe essere tradotto: risorgi. Risorgi. Così Gesù ci abitua ad udire questa parola e ad adoperarla. Altrimenti, quando sarà usata per lui, sarà troppo nuova. Risorgi. Prendi la tua barella. Testimone della tua infermità, della tua impotenza, testimone anche del tuo peccato. E va a casa tua. Non ti dice siediti qui e ascolta la mia predicazione. Va a casa tua. Gesù lo mette completamente libero. Sarà a lui dopo, da casa sua, ritornare per ascoltare Gesù. Ma Gesù non lo vuol condizionare. Gli dà piena libertà, perché Gesù vuole che tutti quelli che lo ascoltano siano persone pienamente libere. Gesù non vuole essere burattinaio. C'è già colui che vuol fare il burattinaio con gli uomini. Gesù invece mette tutti a loro agio perché adoperino il proprio cuore, la propria mente, la propria intelligenza, la propria volontà per agire. Risorgi, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò, risorto. Subito prese la sua barella, quindi ubbidisce con decisione, con gioia, ubbidisce a Gesù. E sotto gli occhi di tutti se ne andò, e questa volta la folla lo ha dovuto lasciar passare. E quei quattro sono tornati giù dal tetto senza pesi. Probabilmente, chissà, saranno saltati giù dalla gioia, perché non sarà stato tanto alto, al massimo 2 metri o 2 e mezzo. Non so se c'erano le regole per l'altezza dei locali a quei tempi. E sotto gli occhi di tutti se ne andò, tutti i testimoni, tutta quella folla che non lo voleva lasciare avvicinare prima, diviene testimone di questa grande liberazione. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio, tutti sbalorditi. Di quello sbalordimento che si prova quando si è alla presenza di Dio. Difatti, in quella stanza era come trovarsi nel Santo dei Santi. Ed è avvenuto esattamente il contrario. Non chi scende dall'alto pulisce la stanza, ma invece ha bisogno di essere pulito. E dai peccati e dalle conseguenze dei peccati, la malattia. Ed è Gesù che compie questo. Tutti si meravigliarono, conseguenza della meraviglia, lodavano Dio. In che modo? Non abbiamo mai visto nulla di simile. Mai abbiamo visto una cosa simile. È davvero una cosa nuova, è arrivata sulla terra una novità. Colui che doveva venire, che non è mai venuto, è arrivato. La potenza di Dio, il Figlio dell'uomo, il Messia. E sono arrivati tutti a questa conclusione perché che cosa hanno visto? Hanno visto il perdono e hanno visto il risorgere. Hanno visto un anticipo della risurrezione, in tutti e due gli aspetti, la risurrezione dal peccato e la risurrezione dalla morte o dall'essere inesorabilmente avviati alla morte. Sia lodato Gesù Cristo.
Signore,